Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Anniversary, loro sono i Duran Duran. Allora, in questo momento in città ci sono 19 gradi la temperatura e a Roma in questi minuti. Oggi giornata soleggiata con una massima che arriverà intorno ai 31 gradi. Stavo dando un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Repubblica apre sull'Afghanistan e titola: in Afghanistan cade l'ultima resistenza. Dopo una lunga battaglia l'esercito dei talebani conquista anche la regione del Panjshir. Vi ricordi, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, perché dicevamo che c'era a nord di Kabul una regione nella quale le milizie, diciamo così, afghane, tutto sommato ancora tenevano il territorio, la regione, questa regione non era ancora sotto controllo da parte dei talebani. Bene, niente, è caduta anche quella, e quindi anche il Panjshir è in questo momento sotto il controllo dei talebani. Le bandiere dei nuovi padroni issate sul mausoleo del leggendario comandante Massoud, il figlio del leone si rifugia fra le montagne, mentre invece il Corriere della Sera fa una scelta diversa e apre sulla scuola: le regole del rientro, il piano del ministro, distanze flessibili, slitta la deroga sulle mascherine, Speranza ufficializza la terza dose per i fragili a partire da settembre, e l'OCSE contro il reddito di cittadinanza. Poi c'è una roba che alla Corriere della Sera fa una fotonotizia con Belmondo. Morto Jean-Paul Belmondo, Delon si dice annientato, aveva però 88 anni, insomma era direi abbastanza avanti con gli anni. Lo riporta anche Repubblica: Belmondo il ragazzo terribile fino all'ultimo respiro. Ora c'è un commento di Massimo Gramellini sul Corriere che riguarda, perché io mi sono perso dei pezzi evidentemente, pare che si sia lamentato il professor Barbero. Lo conoscete il professor Barbero, quello delle lezioni di storia? L'ho citato spesso, sono un ascoltatore avido dei suoi podcast molto molto interessanti sulla storia. Ebbene, lui avrebbe detto, desumo da quello che leggo dal commento di Gramellini, però questo Green Pass è una roba ipocrita, meglio l'obbligo vaccinale del Green Pass, eccetera. Nel momento però, quindi Gramellini sul Corriere oggi sottolinea l'inopportunità del momento scelto dal professor Barbero, perché dice: in questo momento in cui l'obbligo del Green Pass si estende anche ai dipendenti pubblici, fra cui i professori universitari, e alla scuola, all'università, ai professori, ai bar e ai ristoranti anche, naturalmente, come sappiamo. E insomma, sembra che quando ti toccano a te non ti sta bene il Green Pass. Questo è il senso dell'editoriale. Anzi, siccome è molto piccolo, si chiama Il caffè di Gramellini sulla prima pagina del Corriere, ve lo leggo. Secondo il professor Barbero, illustre capofila mediatico del pronunciamento di oltre 350 accademici, cioè 350 professori universitari che sono scagliati contro il Green Pass, Dante avrebbe messo i politici nel giro degli ipocriti. Infatti il certificato verde è anche uno strumento di pressione per imporre sostanzialmente, surrettiziamente, l'obbligo del vaccino, perché ti rende la vita talmente difficile e piena di tamponi che alla lunga offrire il braccio alla puntura diventa la scelta più comoda. Però contesta Gramellini e dice: quello che il professor Barbero si dimentica di aggiungere è che in quel girone il governo farebbe fatica a trovare un posto libero. Gli ultimi Dante li avrà sicuramente assegnati ai docenti universitari che se ne stavano muti finché il Green Pass colpiva i ristoratori, ma che si sono improvvisamente svegliati dal sonno degli indignati appena la tempesta ha investito la loro piccola corporazione. Almeno dagli intellettuali ci si aspetterebbe che reagissero ogni qualvolta ritengono leso il bene comune, non soltanto quando il sopruso vero o presunto lambisce il loro particolare. E poi, a voler essere sofisti, nel ragionamento di Barbero c'è una forma di ipocrisia ancora più sottile, laddove dice che se il vaccino fosse dichiaratamente obbligatorio lui non avrebbe nulla da obiettare. Non sarà che lo dice proprio perché sa quanto sia difficile che il vaccino diventi obbligatorio, altrimenti se davvero non ha nulla da obiettare, perché non suggerisce ai suoi colleghi sulle barricate di vaccinarsi, così la finiamo qui? È così, io devo dire la verità, sono d'accordo in linea di principio con Barbero sul fatto che il Green Pass sia un po' una paraculata ipocrita, no? Come dire, non mettiamo il... no, non serve dal punto di vista sanitario, serve per mettere pressione per le persone affinché si vaccinino. E ok, quindi forse prendersi la responsabilità da parte del governo e dire ok, mettiamo il vaccino obbligatorio, sarebbe meglio da un certo punto di vista. Però addirittura lì a fare una crociata, 350 accademici che firmano un documento, quando proprio poi sembra effettivamente, come dice Gravellini, che no, adesso non so la replica di, sarebbe interessante, di Barbero, ma insomma sembrerebbe proprio fatto nel momento in cui ti toccano, no? Ti toccano a te. E quindi magari c'è qualcuno che non vuole vaccinarsi fra i professori universitari, che sarà costretto a farlo e quindi si lamenta. Vabbè, insomma, questo sarebbe forse il momento opportuno in cui, anziché lamentarsi, vaccinarsi tutti e basta. Gunmi, loro sono i Kinks su Radio Rock. Intanto buongiorno a Luigi, buongiorno a Marco, che mi scrive: ieri sera il volto sulla t-shirt di Bowie mi fissava, e subito dopo a sorpresa la sua voce, quella di Barbie. Grazie Il, risentire Barbara Venditti è bellissimo. Sì, ieri svelata una delle sorprese di cui vi parlavo, il ritorno dopo un paio d'anni di Radio 2 di Barbara Venditti, che sceglie di tornare a casa, torna a Radio Rock e lo fa alla grande con il suo vecchio compagno di trasmissioni, Matteo Catizzone. Quindi quest'anno un format, quello di Matteo, Back Home, che cambia nome, diventa Tanti Saluti, si rivoluziona, perché tutti i giorni con Matteo ci sarà Barbara Venditti, con un format tutto nuovo che vi consiglio di ascoltare. Quindi Matteo e Barbara da ieri, quindi anche questa sera e per tutta la settimana e per tutta la stagione, tra le 19 e le 21 qui su Radio Rock. Sono molto molto felice, ma è solo la prima delle tante sorprese che vi faremo. Insomma, a partire dalla prossima settimana ce ne saranno veramente tante e notevoli, tra cui insomma il rifacimento completo totale del nostro sito internet. Poi ci sarà Twitch, poi dal 9 credo, già in prova tecnica di trasmissione, ma dal 13 ufficialmente il The Rock Show, quindi dalle 6 alle 10 The Rock sarà anche visibile sul canale 74 digitale terrestre di NSL TV. Quindi insomma le sorprese sono veramente tante. Tra poco approfondiamo qualche altra notizia, intanto andiamo ancora avanti con un po' di pubblicità, con un po' di musica. Però prima vi ricordo il nostro contatto, che è 3899 106 600 per mandarci un messaggio, un vocale, per salutarci, per dirci quello che state facendo, per partecipare alle questioni di cui chiacchieriamo, per scegliere la musica, tutto quello che volete, su WhatsApp, su Telegram, su Signal, via SMS, quello che vi va, insomma.
Ciao Emilio, ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. A proposito di format, sì, ma Leone e Teti torneranno?
Chissà,
perché a me piacciono tanto.
Chissà, non voglio fare troppi spoiler però, ragazzi, però se dici che ti piacciono tanto, non so, hai dei gusti orribili, però vediamo, dai. E allora, Calio con Skinny. Dunque, qualcuno ci scrive: le parole di Barbero cambiano totalmente significato a seconda che lui sia vaccinato o meno. Ora, per la stima che nutro nei confronti di Barbero, spero vivamente che sia vaccinato. Sull'ultima parte del messaggio sono d'accordo con te, spero anch'io vivamente, lo credo fra l'altro, che sia vaccinato. In realtà cambiano fino a un certo punto, cioè nel senso, sì, se non è vaccinato è peggio ancora, cioè è ancora più, come dire, un appello pro domo sua, potremmo dire, no? Per il suo orticello, per il suo per il suo modo di pensare, eccetera. Credo che ne faccia un discorso, diciamo così, tipo quasi mi viene da dire ideologico, no? Cioè di principio, come dire, sono vaccinato, però firmo insieme ad altri 350 professori il fatto che questo Green Pass sia un'ipocrisia, e che piuttosto del Green Pass sarebbe meglio adottare la vaccinazione obbligatoria. Ora, sai cos'è? In linea di principio, cioè quando parliamo, chiacchieriamo insieme e ci diciamo le cose, secondo me ci sta di fare, no? Se Barbero fosse stato, che so, in una trasmissione televisiva, in un consesso di vario tipo, eccetera, tra amici, al bar, secondo me ci sta di dire, però forse sarebbe meglio a questo punto, no? La vaccinazione obbligatoria e basta. Viceversa, fare un appello firmato 350 verrebbe effettivamente, come dice Gramellini, da dire: ma scusa, vaccinatevi e basta. Cioè, nel senso, no, fare un appello, sembra una cosa un pochino esagerata, no? Vista anche l'importanza e la delicatezza della situazione. Comunque, vabbè.
Ciao
Lorenzo.
Emilio, buongiorno. Buongiorno. La notizia di Barbara Venditti è bellissima, perché
sei contento? Ho fatto per
non
te.
Non so, è come se fosse tornato a casa qualcuno, sì, a cui volevi, sì, bene. È una sensazione molto bella. Io l'ho seguita, scusa, un po' questo periodo su Radio,
sì,
2.
Ma non è che è come
un piccolo format veterinario insieme su questo programma che facevano le spostate, sì, però il fatto che sia tornato a Radio Rock è veramente, sì, come se un amico, un qualcuno a cui vuoi bene sia tornato a casa. Grazie.
Sì, per noi è stata esattamente la stessa cosa, anche perché io e Barbara personalmente, insomma, ci siamo sentiti in questi 2 anni, siamo rimasti sempre in ottimi rapporti, e quindi poi le strade certe volte si separano, certe volte non si ricongiungono, altre volte si torna a lavorare insieme. Poi Barbara, vi posso assicurare, che ha sempre avuto, ma dal primo momento, parliamo del forse un po' 2004, quindi negli ultimi 16 anni probabilmente, 17 anni, ha avuto sempre Radio Rock nel cuore, quindi ecco, da questo punto di vista assolutamente è un... È bello che sia così, che si sia coronato, diciamo, questo ricongiungimento, e la vita succede. Allora, purtroppo c'è una brutta notizia per gli amanti della serie The Wire, che hanno visto in pochissimi. Secondo me è una serie bellissima. Io la comprai all'epoca prima dei servizi streaming in DVD, ma si trova forse, chissà, boh, su Amazon, credo, adesso poi controllerò. Comunque The Wire è una serie molto bella, è una serie un po' culto, nel senso che ci sono quelli che la adorano. E non è stata mai così tanto in Italia, in Europa, probabilmente così di massa. La conoscono relativamente in pochi, anzi vi vorrei chiedere chi di voi conosce The Wire, serie molto bella, credo che ne siano usciti, se non sbaglio, 4 o 5 stagioni, non vorrei sbagliare. Comunque, dicevo, una brutta notizia perché purtroppo è scomparso, cioè è morto l'attore statunitense Michael K. Williams, soprattutto famoso per aver interpretato il personaggio di Omar Little nella serie The Wire, personaggio chiave, insomma, un personaggio importante e anche molto carismatico nella serie appunto The Wire, trovato morto nel suo appartamento di Brooklyn a New York, aveva solo 54 anni, quindi era molto molto giovane. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare, aveva avuto diversi ruoli minori, ma poi famoso a partire dal 2002 grazie alla sua interpretazione appunto di Omar Little nella serie The Wire di David Simon. Poi continuata appunto per 5 stagioni fino al 2008, definita tra l'altro una delle serie migliori di tutti i tempi. E secondo me è così, cioè nel senso, se prendiamo le 15 serie scritte meglio, hanno fatto un... adesso poi dopo la vediamo, hanno fatto una specie di classifica, di lista delle 15 serie scritte meglio, cioè con una migliore, al di là dell'interpretazione degli attori, della regia, proprio con un tessuto narrativo notevole, ecco, The Wire io ce la metto sicuramente, cioè se la classifica è quelle scritte meglio, ce la metto sicuramente, quindi, e ve la consiglio, perché bisogna entrarci un po' dentro, bisogna andare avanti, è una serie anche complessa, in cui non c'è un vero e proprio protagonista, no? È una serie abbastanza corale che racconta, diciamo così, la criminalità baltimora, parla di un'unità antidroga di Baltimora impegnata nelle indagini su un potente cartello criminale, e quindi è una serie molto, diciamo, tra virgolette all'antica, cioè pochi flashback, molto realismo, personaggi definiti, scritta benissimo, e purtroppo appunto c'è questa brutta notizia della scomparsa di Michael Williams, nato in una famiglia complicata di Brooklyn. Qualcuno di voi lo ricorderà anche per il suo ruolo di Albert White in Boardwalk Empire, per chi l'ha vista, ha fatto Bessie, ha fatto molti film e serie TV, ma 12 anni schiavo, anche altri film e serie TV, ma appunto è arrivato alla notorietà, alla grande notorietà, proprio per The Wire. Dopo, visto che l'abbiamo citata questa lista, questa classifica, magari diamo un'occhiata alle altre 14 posizioni, cioè le altre 14 serie TV nell'appunto lista di quelle scritte meglio di sempre, magari vediamo un po' se siete d'accordo con questa lista o meno. Intanto Manic Street Preachers su Radio Rock, questa un titolo chilometrico lunghissimo che suona più o meno così: If you tolerate this, your children will be next. Third, Guns N' Roses, la nostra novità delle 7.30, 7.39 in questo momento, anzi 7.40 quasi, siamo rientrati con i Guns N' Roses dopo la pubblicità. Marco mi scrive: che serie incredibile The Wire, mi dispiace troppo, sono d'accordissimo, è una delle serie sicuramente più belle uscita negli anni 2000, ecco, primi anni 2000, nella mia personalissima top 10, va, non voglio dire top 5, forse è eccessivo, ma nella top 10 sicuramente ci metto le 5 stagioni di The Wire, molto molto bella. Fra poco continuo a leggere i vostri messaggi, intanto vi ricordo che parte una nuova stagione per Radio Rock, parte una nuova stagione anche per lo Studio Call, la cura completa del vostro sorriso, come ben sapete, ormai lo conoscete il dottor Call, è uno di famiglia qua, di casa, ieri era qua con noi. Abbiamo fatto, diciamo, preso un caffè insieme e abbiamo chiacchierato un po', anche perché noi dobbiamo sistemare delle cose, quindi andremo io, Ale, Mauri, tutti quanti dal Dottor Cole anche in questa stagione. Tra l'altro c'è qualcuno che mi scrive, ciao Emilio, scusami, ma Ale Massimo, Alessandro Tirocchi e Massimo Paniconi torneranno, chi è Massimo? Vabbè, Maurizio, comunque vabbè, torneranno regolarmente da queste parti il prossimo lunedì 13 settembre alle ore 6 del mattino, come di consueto. Dicevo, conoscete il Dottor Cole, conoscete il suo staff, sapete bene che abbina professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia. Molti stanno e sono contentissimo di questo, ci diceva proprio questo ieri Roberto Cole, stanno chiamando tantissime persone nonostante la pausa che abbiamo fatto estiva, e ripartiamo con la collaborazione con lui. Tanti hanno mandato anche messaggi a noi per sottolineare che vi siete trovati bene, che insomma avete approfittato del suggerimento ed è stata una cosa molto molto bella e positiva. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo studio Cole si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale con i suoi pagamenti dilazionati. Mi diceva Roberto ieri, gli ascoltatori devono venire, ci dicono, insomma, esponiamola, verifichiamo innanzitutto quello che c'è da fare, esponiamo la situazione, poi un modo, il pagamento è l'ultimo dei problemi, ecco, questo ci ha detto Roberto, so che è così per lui, e quindi pagamenti personalizzati, pagamenti agevolati, studiare su misura per voi, andate tranquilli perché insomma, il pagamento non sarà un problema. Studio Cole, la cura completa del sorriso, dalla diagnosi al pagamento. Vi ricordo che Studio Cole è a Piazza dell'Alberone 1, il sito internet è studiocole.com. Il telefono è 06 789 346, oppure un WhatsApp al 334 840 7923, lo ripeto 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito Studio con la cura del sorriso, 80 anni di esperienza al servizio del tuo sorriso. Bene, sentiamo ancora chi c'è.
Emilio, io credo che il Green Pass sia una gran furbizia, sì. E poi credo anche che se il vaccino, come penso, sia una cosa estremamente positiva per lo Stato, per la comunità, perché non renderlo obbligatorio? È una cosa normalissima, credo.
Allora, io sono d'accordissimo con te, è un appoggio, diciamo così, l'idea di renderlo obbligatorio, come sapete, ed è una furbizia il Green Pass, però nelle pandemie ci stanno bene anche le furbizie contro il virus, quindi secondo me, tutto sommato, avrei preferito l'obbligo vaccinale, lo avrei trovato, come ho detto più volte, una situazione meno ipocrita, più di responsabilità, più adulta, più matura, diciamo così, però va bene anche il Green Pass, basta vincere questa battaglia. Buongiorno a Stefania, sentiamo chi c'è.
The Wire, per me una delle più belle serie mai uscite. The Wire. Bene. Che prende e te lascia più. Quattro sì. Stagioni veramente spettacolari, da una all'ultima.
Sì.
Mamma che mi dice che è morto Omar, ma dai, poi ci rimango malissimo.
Anch'io sono rimasto molto male di questa storia, anche perché 54 anni era molto giovane l'attore che interpretava Omar Little nella serie The Wire. Siamo già in tre aver visto The Wire stamattina, quindi evidentemente insomma, io ho detto serie non troppo vista, ma neanche così poco, evidentemente. Luca mi scrive come sarà il nuovo palinsesto, lo scoprirete, voglio lasciarvi anche un po' di sorpresa, no? Perché sennò altrimenti che facciamo? Cioè, se vi svelo tutto subito, poi non c'è più gusto, no? Possiamo dire, non c'è
Emilio,
più gusto.
Ciao, buongiorno. Ciao. Io ieri uscito dal lavoro, come di consueto, accendo Radio Rock e aspettandomi la voce del buon Vespasiani.
Sì.
E invece? A un certo punto sento una voce femminile. Dico, cazzo, sì. Che ti passa? No, dopo un no. po' ho capito che era Paolonia e non conoscevo.
Sì.
Bravo. Ma il buon Vespasiani che fine ha fatto?
Allora, che fine ha fatto?
Vespasiani.
Che fine ha fatto, ragazzi? Scusatemi un attimo. Luigi è stato con voi fino a venerdì scorso. Si potrà prendere qualche giorno anche lui, no? Di relax. Lo ritroverete il 13 puntualmente, tra le 17 e le 19, con una bella sorpresa, con tutti i giorni con voi su Radio Rock. Howard, questa è Stay High, subito dopo il super classico delle 7.45 con i Creedence Clearwater Revival di Fortunate Son. C'è Jessica che mi scrive, Emilio, The Wire dove la trovo? Allora, guarda, io ti do una dritta, anzi vi do una dritta, cara Jessica, cari tutti, non ti regalerò un pesce, Jessica, ma ti insegnerò a pescare, perché c'è un'applicazione gratuita che si chiama Just Watch. Watch, molto carina, ed è un'app che contiene praticamente tutti i film e le serie TV mai realizzate a livello di archivio. Tu clicchi su, che so, scrivi The Wire, lui ti dice dove la puoi vedere, su quale piattaforma la puoi vedere, così non devi andare a cercare piattaforma per cioè aprire Netflix, fammi vedere se c'è, poi aprire Amazon Prime, fammi vedere se sta qui. Ecco, ti dice esattamente dove la puoi vedere in streaming, dove la puoi o lo puoi, nel caso di un film, noleggiare acquistare. E ti dico che ho aperto la pagina di The Wire, e The Wire si può vedere in streaming su Now TV oppure acquistare sulla piattaforma Chili TV, quindi se volete insomma lo potete vedere con queste modalità. L'app si chiama su Sky, ora sì, Now TV è la credo che sia lo streaming di Sky, il servizio streaming di Sky. Quindi l'applicazione si chiama Just Watch, se volete, insomma, molto molto comoda. Buongiorno anche al nostro Gigi Bilancioni, che parte subito, brevissimo, con gli highlights di oggi. Intanto le serie TV, abbiamo detto 15 serie TV scritte meglio, per ricordare Omar Little, purtroppo il personaggio Omar Little, l'attore Michael K. Williams, scomparso ieri a 54 anni, uno dei protagonisti di Wire. Vi ho detto, tra le serie scritte meglio sicuramente degli ultimi 20 anni c'è anche però Cheers, in onda per 11 stagioni negli Stati Uniti dall'82 all'83, mentre in Italia sarà trasmessa in chiaro col nome di Cin Cin da Canale 5 e poi da Italia 1 a partire dall'85, una sitcom molto popolare negli anni 80 che raccontava le vicende che ruotavano attorno a un bar nei dintorni di Boston. Stata creata da Glenn Charles, Les Charles e James Burrows. Poi Mad Men, assolutamente sì, confermo e sottoscrivo, fra le serie scritte meglio, in onda negli Stati Uniti dal 2007, attualmente è in corso la sesta stagione, ma probabilmente ne verrà prodotta anche una settima, che sarà anche l'ultima. Serie che si era conclusa poi tra l'altro la quinta stagione, ambientata negli anni 60, in Italia sarà trasmessa in chiaro sempre col nome Mad Men da Rai 4 a partire dal 2009, ambientata negli anni 60, racconta le vicende di Don Draper, un pubblicitario americano. Attraverso la storia principale vengono anche raccontati i cambiamenti culturali e sociali di quegli anni, con uno stile narrativo da romanzo. Ha vinto per 4 anni consecutivi il premio Emmy per la migliore serie drammatica, show creato da Matthew Weiner. Se non l'avete vista, Mad Men, assolutamente da recuperare, assolutamente da recuperare, non c'è proprio storia. Poi il Mary Tyler Moore Show, qui siamo proprio indietro nel tempo, siamo negli anni 70, andato in onda tra gli anni 70, tra il 70 e il 77 negli Stati Uniti, mentre in Italia parte dall'82 con Mary Tyler Moore su Canale 5, la protagonista è una donna di 30 anni, appunto Mary Tyler Moore, una single in cerca di lavoro che ogni puntata esce con uomini diversi, ha un carattere molto forte e indipendente. La serie ha proposto un'immagine della donna molto innovativa per l'epoca, parliamo dei primissimi anni 70, parecchio distante da come veniva rappresentata in altre sitcom in quegli anni. Serie creata da Alan Burse e James L. Brooks, che contribuì anche all'ideazione poi dei Simpson successivamente, chiaramente. Poi MASH è andata in onda per 11 stagioni negli Stati Uniti dal 72 all'83, mentre in Italia era stata trasmessa col nome MASH Rai 1 dal 79, l'unica serie di grande successo ambientata in una zona di guerra. Non ce ne sono molte altre, anzi non ce ne sono altre. Le vicende si svolgono infatti in un ospedale di guerra americano durante la guerra di Corea, siamo nei primi anni 50. Ancora oggi la serie ha il record per la puntata finale più seguita, pensate, la guardarono negli Stati Uniti, nei soli Stati Uniti, circa 105 milioni di persone, una cosa veramente pazzesca, adattata per la televisione da Larry Gilbert. Queste sono alcune, vedo snocciolate alcune, delle serie TV scritte meglio. Naturalmente, se volete contribuire, questa è una lista che ho trovato sul post di 15 serie TV, ne abbiamo lette alcune, poi dopo ne leggeremo altre. Se vi va di aggiungere le vostre, 3899 106 600 a vostra disposizione. Arrivano i Linkin Park e poi torniamo a chiacchierare insieme qui su Radio Rock. Nuovo singolo per il Bob Villain, si intitola Pretty Songs. C'è dentro di tutto praticamente, c'è dentro di tutto nei Bob Villain. Dunque sentiamo un po', no ma com'è morto, era un caratterista assurdo, eccezionale. Non so se tu mi hai domandato ma come è morto, oppure ma come, cioè, nel senso, ma come è morto, nel senso, in che modo, oppure ma come è morto, capito? Non so se volevi dire, qui mi manca l'intonazione, però se volevi dire ma come è morto, è morto purtroppo. O, però se volevi dire ma come è morto, non si sa, perché aveva 54 anni, era molto giovane, ma le cause della morte ancora non sono state rese note, perché l'intonazione è importante. Ma come è morto? Ma come è morto? Capito? Allora, oltre alla citata The Wire, aggiungerei Soprano e The Shield per formare un podio a tre. Tu dici sempre sulle canzoni, per quanto riguarda le canzoni che, scusami, le serie TV che hanno una migliore scrittura, ecco, quelle scritte meglio. Ma come è morto? Ma come è morto? Per esempio All in the Family. All in the Family, conosciuta in Italia col titolo di Arcibaldo, la ricorderanno i più... mi è da dire anziani, forse. Vabbè, anni 80, dai, 83-86 in Italia. Invece dal 71 al 79 negli Stati Uniti. Questo fa capire anche il grado, che adesso si è molto ridotto, però diffuso orario che avevamo tra le serie americane e quando uscivano in America e quando venivano importate in Italia. Passavano ben, nel caso di Arcibaldo, che è una serie TV, All in the Family, prodotta per 9 stagioni dal 71, arriva in Italia nell'83, vale a dire 12 anni dopo. Quindi insomma, è un gap veramente notevolissimo che ovviamente negli ultimi anni si è molto ridotto, fino ad arrivare insomma a pochi mesi in realtà, no? Pochi mesi, massimo un anno, insomma, e le serie e le stagioni nuove delle serie TV americane più belle sono naturalmente disponibili qui in Italia. La serie Arcibaldo racconta le vicende dei Bunker, una famiglia newyorkese della borghesia medio-bassa, e ha il merito di aver trattato temi all'epoca molto poco presenti nella televisione, come il razzismo, l'omosessualità, la mancanza cronica di lavoro nei quartieri periferici americani. Serie adattata per la televisione americana da Norman Lear sulla base di uno show inglese creato da Johnny Spate. Dunque, vediamo un po', l'ho incontrato ieri, ma come? È morto! Che hai incontrato ieri? Vabbè, comunque, Mr. Robot, prima e ultima stagione, sono uno dei punti più alti di scrittura televisiva degli ultimi anni. Parliamo proprio di esclusivamente di scrittura televisiva, questa mattina.
Ma come è morto?
Di scrittura.
Ma come è morto?
Ma come?
Ma come è morto? Ma come è morto?
Vabbè, questo...
Ma com'è morto? Vabbè, poraccio, pace all'anima sua, a parte scherzi.
Bene, bene, bene. No, ma si può scherzare, figuriamoci. Lui avrebbe voluto così, tra l'altro. Io l'ultima volta che ho avuto modo di parlare con Omar Little, anzi con Michael Williams, lui mi ha detto: per favore scherzate sulla mia morte.
Grandissima. Vai. Serie The Wire, se non sbaglio la preferita di Obama, ex presidente degli Stati Uniti.
Credo di sì, fra le preferite di Obama e anche mie, caso forse una combinazione. D'altronde tu hai mai visto Obama e me sullo stesso palco nello stesso momento? Chissà, sarà un caso forse, boh. Sono molto, sempre molto felice quando ascolto la tua brava voce in radio. Ah, il grandissimo Claudio. Claudio, sei come una parentesi di bei ricordi insieme a tutta l'energia bella di Radio Rock. Il tempo passa via veloce ed è molto bello per me provare questo sentimento di gioiosa malinconia quando ti ascolto. In fondo è un grande bene. Grazie Emilio, con tanta stima e un sorriso, un grande abbraccio, carissimo Claudio. Claudio, per me sarai sempre Claudio. Claudio, vai.
Ecco, bravo Emilio, tu hai detto una cosa bellissima. Lui avrebbe voluto così, perché ho visto gente ultimamente che ha messo delle foto dei Rolling Stones che continuano a suonare nonostante la morte di Charlie Watts. E dicono: ecco, ecco, ridono, suonano, gliene frega niente. Ma quello è proprio quello che avrebbe voluto lui.
Certo,
questo è rock
certo.
And roll, ragazzi.
L'ha detto sul in punto di morte. Continuate, mi raccomando, così. Ma no, ragazzi, è normale. Cioè, ma questa è una band rock and roll, ma che devono fare? Si devono fermare in lutto, le cose. Sì, va. Tra l'altro era già tutto previsto, perché comunque Charlie Watts aveva detto: ho avuto un intervento, sono in convalescenza, non parteciperò al tour americano. Quindi già si sapeva che lui non avrebbe partecipato, era pronto il sostituto, tutto quanto. Quindi è chiaro che sono andati avanti così, ma è normale, giusto, anche perché non vuol dire fottersene. Allora, ragazzi, andare avanti nella vita non vuol dire fottersene, vuol dire andare avanti, cioè vuol dire che la vita continua e che dobbiamo andare avanti. Che facciamo se no ci mettiamo in un cantuccio da una parte a piangere? Poi ti dispiace, naturalmente sei affranto per la morte di un caro amico che ha lavorato con te per 40 anni, però si deve andare avanti, perché sennò altrimenti è finita. Sentiamo, va. Sentiamo un po'.
Ma com'è che è morto? Sì, eh?
Ma questo cosa c'entra? Vabbè, comunque. Ma com'è che è morto, eh? Sons of Anarchy, secondo me, è la migliore serie TV anche per le musiche che ci sono. È come se un domani non ci fosse più Maurizio Paniconi. Che facciamo? Chiudiamo il The Rock Show. Abbi pazienza. Se un domani Maurizio Paniconi, detto Massimo, che ha anche tra l'altro una certa età, dovesse venire a mancare, che facciamo noi qui? Chiudiamo baracche e burattine e ce ne andiamo? Non
Michael Williams ha detto proprio così ad Emilio. Sì, sì.
Sono state le sue ultime parole.
Emilio, buongiorno.
Buongiorno.
Io come serie ti dico... Sì. La prima sicuro, forse anche la seconda stagione di True Detective, che se non è stata vista, ah, secondo me merita. La
attenzione però, attenzione, tu dici sulla scrittura, io ti rispondo però Lorenzo, se domani per caso, per un caso fortuito, non dovesse esserci più qui Maurizio Paniconi, detto Massimo, che facciamo noi? Chiudiamo la Claire, chiudiamo baracche, burattini, tutti a casa? Ovviamente io non credo che questo possa avvenire. Allora, Emilio, mi stupisco di te. Se l'ascoltatore avesse avuto esprimere stupore e dispiacere, avrebbe sicuramente scritto: ma come, è morto? Usando la virgola tra come e è. Un bacio da Marco. Sì, no, ho pensato anch'io, Marco, questa cosa. Però pensa quanto siamo malati di mente io e te, brutto farabutto, brutto minchione. Però in realtà spesso scrivendo uno salta la virgola, quindi mi è venuto comunque il dubbio. Ho detto: ma non ha messo la virgola, quindi forse. Però invece no. Allora, Scrubs, credo che sia un capolavoro di scrittura. Vai avanti.
E comunque The Wire è pure la serie preferita da Marione. Sinonimo di garanzia.
Aspetta un attimo, no, fermi tutti. The Wire è la serie preferita di Marione. Io questa no. Allora, io lo conosco, tanto ci vediamo, ci scriviamo, ci vogliamo bene, no? Ci accarezziamo delle volte. Però non ho capito, non mi ha mai detto questa cosa. Ora gli mando subito un messaggio dicendo: come mai non mi hai mai detto che la tua serie preferita è The... Ma l'hai mai abbinato, d'altro, Marione a The Wire? Però vedi, questo è sinonimo di garanzia.
Vai. Arriviamo a questo. E arriviamo a questo, vogliamo arrivare a questo.
No, perché se no arriviamo a questo.
Emilio, buongiorno.
Buongiorno.
Sul genere The Wire c'è anche, sì, Bosch, che mi è piaciuta tantissimo.
Com'è Bosch?
Come livello di sceneggiatura non è a livelli di The Wire, però merita Bosch? Comunque anche quella.
Come si chiama? Non ho capito. Bosch. Come si chiama? Bosch. Come si chiama? Non ho capito. Bosch. Zabian con Underdog. Tantissimi messaggi, 3899 106 600. Allora vediamo un po' se si parla di scrittura. Se venisse a mancare Maurizio, si dovrebbe chiudere lo show, anche perché lui è quello che scrive. Scrivi, Maurizio, scrivi. E poi Bosch, Dio santo. Ah, Bosch, ok, vabbè. Bosch o Bosch, Dio santo. Attenzione però,
ma, Emi, ma se non sbaglio, mica ha detto Marione, ha detto Paniconi, mi sbaglio?
O forse ha detto, sì, adesso mi stai facendo venire il dubbio. Ma tu hai mai visto però Paniconi e Marione sullo stesso palco nello stesso momento? Insomma, sarà un caso, chissà. Allora, quindi ci garantisci che a gennaio, quando verrà a mancare Maurizio, perché tu hai già deciso che verrà a mancare gennaio, cioè proprio oggi, il giorno pure, lo sai, vabbè. Non fermerete il Rock Show e inserirete in corsa. Allora, l'idea è questa qui. Cioè, l'idea è quella di un giorno, adesso non so se a gennaio o quello sarà, però un giorno, quando verrà a mancare Maurizio Paniconi, bravo, l'idea è che noi si inserisca in corsa Gigi Rilancioni. Quindi questa è un po' l'idea, vediamo se ci riusciamo, però l'ipotesi di lavoro sul tavolo dei maggiorenti di Radio Rock è quella di, qualunque cosa io abbia detto, è quella di far inserire in corsa il nostro Gigi Bilancioni.
Beh, Massimo, è stato un piacere. Che me potete mettere i Linkin Park a Place for My Head?
Abbiamo già messo i Linkin Park da poco con What I've Done. Vai, sentiamo.
No, ho detto Marione.
Ha detto Marione, no, però effettivamente io non ho mai visto Marione e Paniconi nello stesso momento sullo stesso palco, quindi attenzione. Allora, vediamo un po', dunque, un altro paio velocemente di serie TV. Abbiamo The Twilight Zone, le scritte meglio, quelle scritte meglio nel giorno in cui abbiamo ricordato The Wire, una delle 15 serie TV scritte meglio, per ricordare anche la scomparsa di Michael Williams, Omar Little, della serie TV The Wire. Appunto, Twilight Zone è andata in onda negli Stati Uniti dal 59 al 64. In Italia sarà trasmessa per la prima volta nel 62, quindi qui abbiamo avuto un ritardo di soli 3 anni, diciamo così, ai confini della realtà, come sapete, il titolo Rai 1, cioè primo canale Rai, la prima serie televisiva fantascientifica di successo, sebbene ogni puntata raccontasse una vicenda diversa e anche gli sceneggiatori, fra cui ci fu anche Ray Bradbury, non erano mai gli stessi. I temi dello show erano vicini alla social science fiction, una branca della fantascienza caratterizzata dall'utilizzo di elementi surreali e dai contenuti politici e sociali molto rilevanti, che si ispirava a autori come Philip Dick e lo stesso Bradbury. La serie, creata da Rod Serling, ebbe anche due successive riedizioni, una nell'85 e un'altra invece arrivò nei primi anni 2000, mi pare nel 2002, ma non ebbero entrambe, insomma, quelle degli anni 80 e quelle degli anni 2000, non ebbero lo stesso successo dell'originale. Poi abbiamo, vediamo un po', sempre tra le serie, Seinfeld sicuramente, che è la mia serie TV preferita in assoluto. Tanto stavo pensando di rivedermela tutta quanta, 9 stagioni, da capo, dal primo episodio all'ultimo. Credo che sia qualcosa come la terza o quarta volta che faccio soltanto, cioè che vedo, se faccio questa cosa, che vedo tutta la serie per tutte e 9 le stagioni, dal primo all'ultimo episodio, poi senza contare poi tutte le volte che ho visto gli episodi così random. È una serie andata in onda per 9 stagioni dall'89 al 98, in Italia dal 91 al 99 su Italia 1 e TMC, quindi qui abbiamo avuto un paio d'anni di ritardo, vedi, si è ridotto il ritardo. Il protagonista è il comico americano Jerry Seinfeld, che interpreta se stesso e racconta le vicende che accadono al suo gruppo di amici, fa ridere moltissimo. Serie creata e sceneggiata dallo stesso Seinfeld e da quel dio in terra che è. Risponde al nome di Larry David, grandissimo, di cui vi consiglio anche, perché dopo Seinfeld, di cui lui ha curato le prime 7 stagioni, poi è andato via, Seinfeld è andato avanti per altre 2 stagioni e lui contemporaneamente poi ha fatto, si è riposato un po' e poi ha fatto Curb Your Enthusiasm, che è la sua serie in cui lui stesso interpreta il ruolo del protagonista, molto molto bella. Parleremo anche dei Soprano, sicuramente ci sono anche loro fra le 15 serie scritte meglio, quindi insomma da quel punto di vista lì ne parliamo fra poco. E allora Madness con i Muse con Madness. Dunque, pensavo questo, ci scrive il nostro Gigi Vilancioni, che intanto sta preparando gli highlights. Dicevo, lo scrittore Harry De Luca, quando faceva l'operaio prima di attaccare al lavoro, si alzava presto e leggeva la Bibbia. Io prima di ascoltare, di lavorare, ascolto il Rock Show. Che effetto avrà su di me? Ma molto molto meglio della Bibbia. E noi siamo molto, mi permetto di dire, non suoni irriguardoso, non suoni blasfemo, noi siamo molto, come trasmissione radiofonica, molto molto meglio della Bibbia. Gigi sicuramente avrà effetti positivi, non può essere altrimenti, considerando che sei un disadattato. Il Rock Show non può che farti bene, se vuoi aggiungi altre amenità a piacere. Bene, ottimo, grazie. Stamattina mi sento molto ignorante, non conosco le serie e gli autori di cui parli. E vabbè, ma almeno una di quelle che ho citato le conoscerà, almeno una. I Soprano, andate in onda per 6 stagioni negli Stati Uniti dal 99 al 2007, in Italia arriva un paio d'anni dopo, dal 2001 al 2008 su Canale 5 e Italia 1. Racconta, lo sapete tutti, le vicende che ruotano intorno a Tony Soprano, un boss mafioso italo-americano che gestisce una cosca nello stato americano del New Jersey. Una delle cose più apprezzate della serie è stata la profondità dei personaggi e la qualità della narrazione delle varie storie. Assieme a Sex and the City alla fine degli anni 90 ha contribuito a rilanciare il canale via cavo americano HBO, che ora viene considerato uno dei migliori produttori di serie televisive, anche se adesso Netflix ormai sta facendo da padrone, ma insomma a livello di canali televisivi veri e propri, HBO per le serie TV è sicuramente il numero uno. Gli sceneggiatori principali erano David Chase, Terence Winter, Robin Green e Matthew Weiner, quello che abbiamo già ascoltato, abbiamo già sentito come nome, perché ha creato, dicevamo, insomma, parlavamo poco fa, per chi mi ha scritto Noemi, non conosco le serie, autore di cui parli, recupera assolutamente fra le tante, sicuramente Mad Men, fra le serie, diciamo così, drama, tra virgolette, drammatiche. Su quelle comedy io, ragazzi, vi consiglio assolutamente Seinfeld, perché fra l'altro Seinfeld, credo a ottobre o a fine settembre, se non ricordo, forse i primi di ottobre, sarà disponibile completamente, cioè tutte le 9 le stagioni su Netflix, quindi non c'è più scuse per non averla vista anche i più giovani di voi. Una serie ambientata negli anni 90, ma che è ancora, secondo me, attualissima. Poi il Street Blues, andata in onda per 7 stagioni negli Stati Uniti dall'81 all'87, in realtà in Italia l'hanno tradotta come Hill Street giorno e notte, a parte gli anni 80, un poliziesco ambientato in una cittadina senza nome, dove la polizia tenta di risolvere i misteri e fermare il crimine, riuscendoci solo in parte. L'ideatore della serie fu Dave Bocco, il punto interessante è che non tutte le volte ci riescono, e quindi questo, diciamo, per una serie TV che di solito mostra tutti i grandi successi, no, soprattutto se sono polizieschi, no, diciamo, casi risolti, in questo caso invece non funziona così. The Dick Van Dyke Show, in onda per 6 stagioni negli Stati Uniti dal 61 al 66, mentre in Italia, pensate, è inedita. Lo show racconta la storia di Bob Petry, uno dei sceneggiatori televisivi che vive a New York, una delle prime serie meta televisive, cioè parla dei modi e delle persone che costituiscono e che costruiscono un prodotto televisivo. Serie ideata da Carl Reiner. Poi c'è Breaking Bad, naturalmente, vabbè, che conoscerete tutti evidentemente, che ancora io mi stupisco che qualcuno non abbia visto, però insomma è sicuramente una serie da vedere. In Italia è arrivata nel 2010, ma in realtà è in onda dal 2008 negli Stati Uniti. Si è arrivati alla quinta stagione, che sarà, che è anche l'ultima. In Italia trasmessa in chiaro con il sottotitolo Reazioni collaterali da Rai 4, ma insomma poi vista sui canali streaming prevalentemente negli anni successivi, anche grazie al passaparola. Walter White è un professore di chimica con cui è stato diagnosticato un cancro, a cui rimangono 2 anni di vita. Decide quindi di sintetizzare e vendere droghe per lasciare molti soldi ai propri figli. La serie è una delle più seguite, meglio realizzate negli ultimi anni. Ma parliamo qui di scrittura, perché oggi parliamo delle serie scritte meglio, ricordando, come detto, Michael Williams di The Wire, una di queste 15 serie, e si fa notare anche la bravura di Bryan Cranston, il protagonista, l'attore Bryan Cranston, già noto in precedenza per aver partecipato alla sitcom Malcolm in the Middle, serie creata da Vince Gilligan, che poi ha avuto anche uno spin-off, come sapete, che si intitola Better Call Saul, dedicata a una delle figure, a uno dei protagonisti, diciamo così, dei personaggi di Breaking Bad. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. E la chiudiamo con, dopo aver ascoltato Iron Maiden, con Stratigo, una delle nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti e che fa parte appunto delle nostre novità in alta rotazione, che si possono votare sul sito internet radiorock.it per aiutarci a stabilirne la permanenza. Dicevo, chiudiamo con questo intervento con le ultime 3 serie TV secondo questa top list, questa lista delle 15 serie TV scritte meglio. Prima però voglio sentire anche le vostre voci, le vostre idee. Twin Peaks, Six Feet Under e The Office, scrive Matteo, tutte e 3 scritte molto bene. Nessuna delle 3 c'è nel top 15, diciamo così, che vi sto proponendo. The Office in particolare proprio è una mia serie del cuore, diciamo così, no? Secondo me è una delle serie comedy più bella degli ultimi 20 anni. Mi dispiace che Paniconi sia morto, è stato bravissimo in The Wire, purtroppo è andata così, è scomparso, e però lo ricordiamo sempre in questa maniera, naturalmente con grandissimo, insomma, ha pure offerto un caffè, quindi
maledetti, sono vivo.
Vabbè, comunque appunto, forse The Walking Dead, forse è uno zombie, chissà, perché qualcuno cita The Walking Dead. Sono morti tutti prima di vedere la fine. Sono molto ignorante in ambito serie, me ne consigliate qualcuno, considerando che ho apprezzato Romanzo Criminale e Gomorra. Lost, scrive qualcun altro di voi. Fringe, quella con Paisley di Dawson's Creek, e poi ancora Buongiorno Emilio, una serie che mi sta mandando veramente in trip, e Sons of Anarchy, stupenda. Se si parla di sceneggiatura, sì, stamattina parliamo di sceneggiatura rigorosamente, secondo me non si può non citare Mr. Robot, in special modo per aver reso finalmente vicine alla realtà le azioni di hacker e specialisti di sicurezza dopo anni di gente che batte i tasti a caso per entrare nelle banche. Poi è vero questo, però ho la netta sensazione che, allora, Marco scrive che ha la netta sensazione che il nuovo album degli Iron Maiden sia notevole. Beh, speriamo, auguriamocelo assolutamente. Paniconi sarà sempre con noi, ci scrivete, e poi subito dopo grande Mauri. Californication top. Ecco, allora, Californication è molto carina, molto divertente. Non la definirei però una serie top, cioè non è una di quelle che devi vedere a tutti i costi. Secondo me è molto bella. Tra l'altro dopo un po' si perde un po', perché c'è sempre lo stesso meccanismo narrativo che secondo me dopo un po' si inceppa, però è molto molto bella. Better Call Saul, dice Laura. Ho sentito la voce di Maurizio risorto, chissà, forse era un imitatore, chissà, chi può dirlo. A me Breaking Bad ha annoiato e non sono riuscito a finirla. Ma sai che molti hanno detto, diverse persone mi hanno detto, uno è proprio Maurizio Paniconi, che credo che non l'abbia finita alla fine. Molto meglio Weed per me, con una Mary Louise Parker fantastica. Ieri ho finito l'ultima serie di stagione di Shameless, fantastica anche questa. Sì, vabbè, ma non è che ti deve piacere per forza Breaking Bad, insomma, è meravigliosa e cresce sempre di più, sempre più potente, sempre più forte. Però insomma non è mica un obbligo. Mi ricordo che mi era piaciuto molto Weeds, vai, e due. Credo che abbia vinto anche dei premi. Poi dove vogliamo mettere Beautiful? Andiamo, mettiamo, che ne so, che da 40 anni a questa trama. Personaggio maschile si mette con personaggio femminile che fa un figlio maschio. Brooke tromba col personaggio maschile che lascia il personaggio femminile, poi il figlio cresce, si mette con un altro personaggio femminile e fa un figlio. Brooke lascia il padre perché tromba con il figlio che lascia la moglie, poi il figlio cresce, si mette con un altro personaggio femminile e ci fa un figlio. Poi Brooke lascia il padre e tromba con lui e così all'infinito. Beh, non è male, eh? È un bello schema narrativo, devo dire. The Shield numero uno, ci scrive Igor. Vabbè, ve lo dico, dai, le ultime tre. I Love Lucy, andata in onda per 6 stagioni negli Stati Uniti dal 51 al 57, una delle primissime, diciamo così, serie TV. In Italia sarà tradotta col titolo di Lucy ed Io dal 60 su Rai 1. I Love Lucy è stata la prima sitcom diventata un fenomeno pop nell'America degli anni 50. Era incentrata su Lucy, per l'appunto, una ragazza molto espansiva che desiderava più di ogni altra cosa diventare famosa e che soleva cacciarsi nelle situazioni più assurde. Lucille Ball, l'attrice che interpretava Lucy, ha poi sfruttato il successo della serie per tutta la vita, rimanendo nel personaggio di Lucy anche in successive produzioni televisive. Il team di sceneggiatori comprendeva Joss Oppenheimer, Madeline Davis, Bob Carroll Jr., Bob Schiller e Bob Weskopf, quindi un team di tutto rispetto, e la serie era veramente notevole, anche se parliamo in questo caso di una serie degli anni 50. Arrivano gli U, questa è My Generation. My Generation, gli U su Radio Rock, con il schema Serie Tutti i Tempi. No ragazzi, non stiamo facendo, perché è inapprocciabile il tema Serie Tutti i Tempi, sarebbe anche una banalità. No, siamo partiti questa mattina, tra le tante notizie che ci sono anche sui giornali, che magari potremmo anche approfondire, perché per esempio sul Corriere si parla molto di questa questione pagina, vediamo un po', una delle prime pagine poi tra l'altro del giornale, ecco, pagina 4, università, un caso in no al certificato verde. Fra le 400 firme c'è anche Alessandro Barbero, lo storico dell'Ateneo del Piemonte, aderisce all'appello e dice sostanzialmente una roba, secondo me, ripeto, anche in linea di principio, anche condivisibile, che forse io per ragione di opportunità non avrei trasformato in un appello, ecco. Però lui dice sostanzialmente che il Green Pass richiesto a studenti e docenti universitari sarebbe un provvedimento discriminatorio e anticostituzionale, in quanto suddivide la società in cittadini di serie A che continuano a godere dei propri diritti e cittadini di serie B che vedono invece compressi i diritti fondamentali. Dice appunto Barbero, un conto, l'aveva detto proprio ad un dibattito organizzato dalla FIOM Fiorentina, un conto è dire: signori, abbiamo deciso che il vaccino è obbligatorio perché è necessario e di conseguenza introduciamo l'obbligo, non avrei niente da dire su questo. Altro invece è dire che non c'è nessun obbligo, però semplicemente non puoi più vivere, non puoi più prendere i treni, andare all'università, eccetera eccetera. Ora io contesto anche questo fatto che non puoi più, perché non è che non puoi, ti vaccini e lo fai, oppure, cioè, non è che non lo puoi fare in assoluto, oppure ti prendi un tampone e ottieni un Green Pass. Poi sull'opportunità di fare questo, sul fatto che si poteva fare diversamente, si può contestare. L'appello, insomma, l'appello c'ha un senso anche, come dire, mi viene a dire, politico, no? Quindi forse avrei evitato. Però vi dico anche che c'è una svolta, insomma, delle notizie sul caso folle di cui ci siamo occupati ieri, del Gratta e Vinci. È stato ritrovato sto Gratta e Vinci, era in una banca di Latina. Il tabaccaio è finito in cella, il tagliando è stato depositato prima della fuga, ma lui dice è mio. Poi non si è capito bene per lui perché, vabbè, cosa ha fatto esattamente, nel senso che poi è scappato, insomma è una cosa un po' strana, no? Che è stato trovato a Fiumicino, stava tentando di prendere un volo le Canarie, ma insomma l'avrebbe depositato lui il biglietto, ma comunque insomma diciamo che evidentemente il caso è abbastanza chiaro. Il tabaccaio è accusato anche di tentata estorsione, ma i motivi restano riservati insomma lui adesso è finito anche in cella. Il tagliando, appunto, depositato prima della fuga, lui dice invece che è mio, cioè dice che è suo, che il tagliando, adesso la tesi è questa qua, che in realtà era un biglietto suo e non della signora. Vabbè, comunque staremo a vedere quello che succederà. Per me Better Call Saul, Mash e Frasier. Poi il racconto dell'ancella e Arnold c'è nei 15. I Jefferson, no, però ragazzi, quelle serie lì, Arnold, i Jeff, sono delle serie con delle puntate autoconclusive, no? Quindi è difficile che quelle serie lì poi rientrino nella categoria delle serie con una migliore sceneggiatura, perché non c'è proprio il margine per tirare fuori. Oddio, anche Seinfeld è così, Seinfeld è una serie scritta benissimo, però insomma tendenzialmente ci sono delle serie che riescano in qualche modo poi a far crescere una storia, no? Ci sono delle eccezioni, però effettivamente una è i Simpson, presente nella lista delle 15 serie TV scritte meglio, l'unica serie animata delle 15 posizioni della classifica, forse la più longeva serie animata satirica e più conosciuta della storia della televisione. Negli anni ha sviluppato una serie infinita di sottotrame, introdotto centinaia di personaggi secondari, sebbene la trama non abbia continuity, cioè non abbia lo sviluppo di puntata in puntata, quello di cui parlavo prima, però è scritta molto molto bene, anche se secondo alcuni la serie negli ultimi anni si sta trascinando in maniera abbastanza stanca, ma gli autori non sembrano intenzionati a terminarla in tempi brevi. Come sapete, la serie è stata creata da Matt Groening e sviluppata dallo stesso Groening, James L. Brooks, che abbiamo già nominato per altre serie, e Sam Simon. Insomma, questo per quanto riguarda i Simpson. E poi chiudiamo con l'ultima, prima di ascoltare il super classico, The West Wing, in onda per 7 stagioni negli Stati Uniti dal 99 al 2006, in Italia arriva 3 anni dopo, nel 2002, su Rete 4 col sottotitolo Tutti gli uomini del presidente, anche questa tra le 15 serie scritte meglio, riuscita per la prima volta nella storia della televisione a rendere interessante la politica. C'è un presidente degli Stati Uniti circondato dal suo staff, gli capitano cose molto complicate da gestire, comprensibilmente, creato da Aaron Sorkin, che negli ultimi anni ha realizzato anche la serie TV The Newsroom e ha vinto un Oscar per la sceneggiatura del film The Social Network, famoso anche per scrivere dialoghi molto serrati, uno dei tratti dei suoi lavori che li rendono parecchio riconoscibili. Intanto arriva il super classico. Serie scritte bene, ma molto molto bene, ne stiamo parlando questa mattina. L'occasione purtroppo è funesta, la morte di uno dei protagonisti di una delle serie scritte molto bene, The Wire, morto l'attore Michael Williams che interpretava Omar Little. E allora ragazzi, qua io vi dico, ci sono un sacco di messaggi al 3899 106 600. Ripartiamo da Marco, che dice House of Cards è notevole. Matteo, The Americans, snobbata da noi ma superba. Sai che The Americans è una di quelle serie che c'ho nella sai la my list, no? La lista di serie da vedere da una vita, cioè da una vita che la voglio vedere e non riesco mai a iniziarla. E sono e tra l'altro una di quelle serie che sono convinto, sono quelle serie che tu non hai visto. Ecco, facciamo un giochino, proviamo a fare un giochino. Quelle serie o quei film, se volete, eccetera, o quei libri, possiamo estendere a quello che volete, che non avete visto ma che siete sicuri che vi piacerebbero. Ecco, io la prima che mi viene in mente è The Americans, cioè secondo me è una serie proprio perfetta che può piacere a me per quelle che sono le mie miei gusti, le mie inclinazioni, e però non sono riuscito ancora a vederla. Quindi magari possiamo fare questo gioco, no? Le serie TV o i film o i libri o i dischi, che ne so, insomma, qualcosa, non so, le band che non conoscete ma che siete convinti che vi piacerebbero se ne aveste la possibilità di approfondire, perché purtroppo poi a volte manca anche il tempo. Credo che Brooke abbia frainteso il concetto che sta alla base del farsi una famiglia. Ok, parliamo sempre di Beautiful qua, no? Dunque, io conosco I Love Lucy solo perché è stato un riferimento per la prima puntata di WandaVision, una serie, una miniserie che secondo me è la cosa migliore che ha fatto la Disney l'anno passato, e forse anche prima. Sì, ne ho sentito parlare molto bene, Anna, ma non l'ho vista. 12 Monkeys, poi sentiamo ancora.
Grande,
vai.
Emilio, buongiorno. Ciao. Jimmy McGill, Better Call Saul, tutta la vita.
Benissimo, poi avanti, vai, ma sentiamo.
Fammi capire, nessuno ha detto Black Mirror.
No,
assurdo.
No, no, no. Supernatural, Mr. Robot, Breaking Bad, Better Call Saul. Ho letto che il napoletano per depistare le indagini ha dichiarato so de Latina. Va bene, poi sentiamo, vai.
Chi è? Una sitcom.
Sì, sitcom.
Scritta molto bene, BoJack Horseman.
Sì, bella, molto bella.
Piace anche.
Scritta molto bene.
Unisce il cartone alla serie televisiva e poi io sto in Second Office. The Office sì. è la sitcom per eccellenza, secondo me.
Molto molto bella, sono d'accordissimo con te. WandaVision è notevole, Sara dice Outlander. Tra l'altro, a proposito di BoJack Horseman, il creatore di questa serie TV molto bella si chiama Rafael Bob Waksberg ed è anche un giovanissimo, giovanissimo ragazzo di 37 anni che tra l'altro oltre a BoJack Horseman ha anche creato un'altra serie che si trova credo su Amazon Prime, che io non ho ancora visto ma mi dicono insomma ho letto che è molto bella, che si chiama Undone. Oltre a questo, lui, che si è occupato anche di altre cose nel campo cinematografico, ha scritto un bellissimo libro che vi consiglio, un libro molto particolare, diciamo così, che è un, diciamo, un romanzo, anzi no, una raccolta di racconti, ecco, diciamo così, che si intitola, ne ho già parlato in radio, Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata. È molto molto bello, se vi piace, diciamo, lo stile un po' folle, molto, molto acuto, molto intelligente, molto onnivoro culturalmente di BoJack Horseman, quello stile lì anche cinico per certi versi, no? E vi va di leggere qualcosa di bello, comprate, è edito da Inaudi, è uscito da qualche settimana, qualche mese, Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata. È molto particolare come libro. Intanto ci hai fatto caso che sto problema di cittadini di serie A e di serie B quando diventa un problema grave solo quando riguarda i cazzi loro. Sì, questa ci ho fatto caso e questa è esattamente l'eccezione che ha fatto Gramellini oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, cioè come a dire, però Barbero, te ne accorgi mo che non va bene ora che riguarda voi, quando prima riguardava gli altri non avete mosso un dito sostanzialmente. Questa è la critica che è stata mossa ad Alessandro Barbero, forse la firma più conosciuta, più autorevole all'interno di quei professori che hanno firmato l'appello. E allora Billy Idol, questa è Bitter Taste. Vi ricordo, se volete acquistare i gadget di Radio Rock, sta per tornare online, diciamo che sta per arrivare online una nuovissima versione del nostro sito internet radiorock.it, ma già adesso e poi in seguito naturalmente potrete acquistare i gadget online nella sezione appunto store online oppure nei negozi fisici a Roma, i negozi di giocattoli Città del Sole, via Odrisita Gubbio 130 zona Marconi, via Roma Libera 13 piazza San Cosimo da Trastevere, ma anche a Fiumicino presso la libreria Mondadori in via Geminiano Montanari all'interno del parco commerciale Da Vinci. Troverai le nostre magliette, shopper, tazze, borracce, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità e quindi vai ed acquista l'energia green di Radio Rock. Allora vediamo un po', dunque parliamo stamattina di serie TV meglio scritte, le meglio scritte, quindi non le migliori in assoluto, le meglio scritte. Tiziana dice Breaking Bad, The Shield, la prima stagione di True Detective, super storia, il personaggio di Rustin Cole pazzesco, WandaVision è solo fan service, fa schifo secondo qualcun altro di voi. Poi sentiamo.
Buongiorno Emilio.
Ciao.
Allora parte Mary Sun, sì, la serie migliore di tutti i tempi con il compianto Paniconi,
sì.
Io direi bellissimo. Ozark, non so se è già stato detto.
Ozark, ciao. Ozark, di cui aspettiamo con grandissima trepidazione la nuova stagione, credo sia la quinta, la quarta, non mi ricordo più. Va bene, comunque. Dunque, mi scrive Dario che ha visto, vedi, c'è sempre la risposta dei nostri ascoltatori alle domande che facciamo. Ho detto non ho visto Undone, la serie creata da... che è una serie, da quello che ho capito, con attori veri ma riprodotti a fumetti, una cosa un po' strana. Quindi è un'altra serie, diciamo così, animata per certi versi, però sulla falsa riga del reale aspetto degli attori che la interpretano. Mi pare di aver colto questo. Comunque dice che parte benissimo nella prima puntata, si trascina un po' in tutte le altre e risale tantissimo nel finale, fino agli ultimi 30 secondi. Ti domando quindi, Dario, nonostante poi questa... O a seguito di questa tua diciamo così recensione, la consigli? Cioè va vista secondo te oppure trascurabile? This Is Us, molto carina nonostante non sia il mio genere. E poi Matteo scrive: giusto o no l'appello di Barbero, l'opinione di Gramellini è praticamente una scoreggia. Perché dici questo? Cioè nel senso in assoluto, cioè non ti sta simpatico Gramellini? Oppure, che ci può stare per carità, però io andrei nello specifico, cioè rispetto a quello che ha detto oggi, perché dovrebbe essere una roba non condivisa? Mi sembra una roba di buon senso, cioè come dire, no, che perché fare un appello, ecco, dal punto di vista dell'opportunità, no? Divisioni, vacciniamoci e basta, c'è questa situazione, la stiamo cercando di affrontare in un modo che fin quando sarà possibile non preveda l'obbligo, questa è la linea. Io non l'avrei fatto, ripeto, però insomma, secondo me anche sulle polemiche, no, bisognerebbe forse un po' le polemiche, poi tra l'altro sai, se sei un Novax allora ci sta la polemica, no, perché tu dici io non lo voglio fare il vaccino e quindi mi batto con tutte le mie forze. Ma se tu sei come me, fra l'altro, no, cioè pro vaccino, pro scienza, però pensi che avrebbero dovuto fare in un'altra maniera, forse non lo so, fare un'altra divisione, un'altra frattura, io la penso un po' come Gramellini, devo dire la verità. Broadwalk Empire, poi comunque una volta così sentire un sano confronto fra i pochi, direi no vax, no green pass, ragionevole, e i un po' più tranquilli in media, ma comunque anche loro pronti a trasformarsi in Hulk, sostenitori del vaccino green pass, e vedere se riescono a fare questa cosa incredibile e disgustosamente buona di parlarsi, buonista di parlarsi, tu la vorresti, la vorresti vedere. Credo che non ci siano proprio i margini per un confronto. No, non sono d'accordo, una nuova versione del sito Radio Rock andrebbe a creare ascoltatori serie A e ascoltatori serie B. No, questo beh, direi assolutamente no, tendenzialmente. E poi personalmente preferisco la serie sui ragionieri, storno sabato, bene, vedevo ieri sì questo meme meraviglioso di ogni mattina una vecchia si alza e sa che dovrà correre più veloce del tabaccaio, molto bella. Sì, ne vale assolutamente la pena, Andanna, anche solo per i temi trattati, senza spoiler, saluti mentali e gli effetti sulla diretta interessata e gli affetti attorno a lei. Poi Mr. Robot è un capolavoro assoluto dalla prima all'ultima stagione. Matteo dice è proprio per me in assoluto, tu non sopporti i Gramellini, va bene, io però tendenzialmente sono più portato a dire vediamo cosa scrive uno e poi se è una roba condivisibile la condivido, se è una cazzata dico che è una cazzata, cioè non, piuttosto che dire questo qui fa sempre schifo quello che dice oppure è sempre assolutamente geniale quello che scrive. La fine di una relazione raccontata dai Mumford & Sons e soprattutto l'incapacità di metterla, di tradurla in parole, in white blank page. Mumford & Sons su Radio Rock. Allora, vediamo un po' che cosa scrivete, anzi cosa dite, va, perché ripartiamo da un
buongiorno,
vocale,
io molto semplicemente penso che è vero che lo Stato non è che ti impedisce di continuare a vivere la tua vita se non vaccinato e quindi senza un Green Pass, ma direi ci mancherebbe pure.
Certo.
Io penso che sarebbe stato il caso, si fa ancora in tempo, a prendersi le proprie responsabilità in quanto governo di rendere obbligatorio in questo caso il vaccino.
Bene, 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 questa è la tua opinione, grazie. Io ho amato tantissimo Taken, miniserie del 2002 prodotta da Spielberg e Un medico fra gli orsi, Northern Exposure, sei stagioni tra il 90 e il 95, più recente invece The End of the Fucking World, Peaky Blinders, L'uomo nell'alto castello, Breaking Bad, ci scrivete, poi Westworld e Mr. Robot, questo lo dice Federica, The Americans è meraviglioso, Emilio, Pierluigi, grazie, prima o poi la vedrò. Dark, ci dice qualcun altro di voi, Francesca, poi Il miracolo di Ammaniti, secondo Mirko, le serie scritte meglio, ragazzi, stamattina, non le più belle, scritte meglio, quelle scritte meglio.
Io ho sbagliato perché WandaVision, ho visto la prima puntata, mi sembrava presa in giro di Casavianello e quindi l'ho spenta perché ho detto, cioè, mi sembrava una cosa per far soldi, ma non ho vista mezza. Ho sbagliato, devo riprendere, che mi è stata di tutti che è bellissima.
E Casavianello addirittura, vabbè, sentiamo, vai.
Scritta veramente, veramente bene.
Sì?
Per me è The Handmaid's Tale.
The Handmaid's
L'amo.
Tale.
L'amo.
Sì.
E ne sono terrorizzato al contempo.
Addirittura, va bene, ok. Allora, Chicago PD. Chicago PD non è una bestemmia, non è una serie sulle bestemmie a Chicago, che poi sarebbe bella voi come serie TV, no? Immagina che bella, bestemmie a Chicago, bellissima. Bellissimo contesto, no? Nel quale puoi svolgere una serie anche intricata, complicata, di personaggi che bestemmiano a Chicago. Molto bello. No, non è sulle bestemmie a Chicago, non è neanche il branch, no? Il reparto americano del Partito Democratico. No, è una serie poliziesca che riguarda appunto il dipartimento di polizia della città più rappresentativa dell'Illinois. Dunque, il genere crime meriterebbe classifica a parte, ma The Following con Kevin Bacon è da annoverare comunque fra le serie meglio scritte di sempre. Comunque fra le più recenti, Afterlife è tra le mie preferite. Ci scrive invece questo signore che si chiama Paolo, un nostro ascoltatore, una persona per bene. Ti commuove e ti fa ridere a distanza di un minuto. Spero esca la terza stagione. Ci scrivete poi.
Piuttosto vecchia, ma secondo me Dexter. Vai. Come trama, come fotografia, originalissimo. Niente.
No.
Somiglia, è veramente.
No, no, fotografia. Solo parliamo oggi della sceneggiatura, cioè di come sono state scritte queste serie. Direttore, segue lo sport e la palla corda. Devo ammettere di no, purtroppo, ahimè. La prima di True Detective è il top da tanti punti di vista, scrittura, attori, colonna sonora, ma ci concentriamo questa mattina sulla scrittura. Prima e terza di Twin Peaks e Carnival. Scritte bene sicuramente, come vendere droga online in fretta, e Silicon Valley, ci scrive Thunder. Parliamoci delle serie TV scritte bene, molto bene. Lost, Community e Doctor Who, secondo me le migliori. Se volete una piccola lista di serie TV da vedere in caso non sappiate che guardare, non ce ne frega niente, grazie comunque. Bates Motel da paura, non è Chicago sul PD? Che non è male pure, effettivamente, come serie TV, no? Poi dopodomani sarà con noi il candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni per sindaco di Roma, Roberto Guarnieri, che avremo qui il nostro ospite. Ecco, magari quindi cercate di mantenere un certo contegno, per favore. WandaVision riprende ad ogni puntata delle serie cult, da Vita da strega a Modern Family. Per capire il motivo bisogna arrivare alla quarta puntata. Bene, avanti, vai, sentiamo velocemente, dai.
Buongiorno, Emilio. Ciao, buongiorno. Non sono un'esperta di serie perché ne vedo veramente pochissime, ma recentemente ho visto Anna di Ammaniti e mi è piaciuta.
Ti è piaciuta? Bene, la segniamo, però non, in realtà non ce ne frega niente, ma con rispetto, non è che siamo stamattina, io mi rendo conto che è difficile capire, cioè nel senso magari uno si sintonizza anche, ma non stiamo parlando delle serie più belle, delle serie che avete visto, no, stiamo parlando delle serie secondo voi scritte meglio nella storia delle serie per la TV. Jane the Virgin secondo me è un piccolo capolavoro, scrive Gea. Poi avanti, vai, sentiamo.
Secondo me sì. Scritta benissimo è sì. BoJack Horseman.
Sì, l'abbiamo già citata e a questo proposito ho citato anche il libro, anzi abbiamo citato anche la seconda serie del creatore di BoJack Horseman, che si chiama Undone, che ci avete consigliato. Io ancora non l'ho vista, però ce l'avete consigliato. Va bene, come si chiama lei? Come si chiama lei, sta ragazza? Non mi ricordo mai. Bella, bella ragazza. Cantante dei No Doubt. Come si chiama, ragazzi? L'ex moglie di Kevin Rosdale dei Bush. Vabbè, insomma, lei partecipa a questa canzone dall'album bellissimo Play di Moby, cioè Southside. Riascoltiamola insieme. See the light come over, no. Gwen Stefani, ovviamente. Leggevo una cosa molto interessante, cioè che questa settimana la classifica dei libri più venduti in Italia, lo riporta La Stampa, ma riporta anche il Corriere della Sera, c'è, dice, qual è il libro che questa settimana ha venduto di più, e non so se prenderla questa cosa qui come una testimonianza della crisi del libro, delle vendite dei libri, oppure una testimonianza del fatto che va molto molto bene, e probabilmente entrambe le cose, questo fumetto, questo manga, perché al primo posto nella classifica dei libri più venduti in Italia secondo La Stampa e il Corriere della Sera, ma secondo tutti insomma, riportata da questi due quotidiani, c'è l'edizione speciale del numero 98 di One Piece, un fumetto giapponese del genere manga di Eiichiro Oda, pubblicato da Star Comics, che racconta le avventure di una banda di pirati piuttosto scalmanata. È molto raro che un manga finisca nelle classifiche dei libri più venduti, addirittura che arrivi al primo posto è una roba, insomma, molto particolare, molto strana. Bene, pare che nell'ultima settimana siano state vendute in totale 14.800 copie di questa edizione, un numero speciale in tiratura limitata, uscito solo in librerie e fumetterie. Poi c'è il numero, diciamo, in versione regolare, che si trova regolarmente, normalmente in edicola. Invece questo qui edizione limitata, è nelle librerie, nelle fumetterie. Fumettologica scrive che il numero 98 è stato pensato dall'editore per festeggiare l'imminente pubblicazione del numero 100 della serie. Ha una sovraccoperta trasparente in PVC, l'allegato a un maxi poster. Inoltre all'interno è presente un codice per attivare gratuitamente un abbonamento di 30 giorni a Crunchyroll, che è la piattaforma di streaming nota per il suo catalogo di anime. Negli ultimi anni i manga sono diventati sempre più popolari e venduti, così come anche i libri, i cosiddetti libri a fumetti. Anche Zero Calcare con Scheletri, uno degli ultimi suoi libri, nell'ottobre scorso aveva raggiunto la prima posizione dei libri più venduti. Però il fatto che sia arrivato un manga, insomma, è ancora più particolare, e questa cosa qui, la, se permettete, la registriamo. Sentiamo ancora che c'è, chi c'è. Vai, 3899 106 600, ripartiamo da Telegram con qualche bel commento. Vai, qui non c'è nessuno, sentiamo qua, vai Paolo.
Emilio, io sono un liberale, un libertario, sì. Quindi vax o non vax, io sono un masti vax. Ti vuoi vaccinare o non ti vuoi vaccinare è un problema tuo.
Beh,
libertà,
insomma,
di scelta individuale, insomma. Solo un accorgimento: se ci fosse uno stato liberale come sogno, chi decide scientemente di non vaccinarsi avrà l'obbligo non di vaccino, non di Green Pass, ma di assicurazione sulle spese sanitarie.
Va bene, va bene, se ne è parlato molto, non lo dire come se fosse una cosa rivoluzionaria, perché insomma, diciamo che è un tema molto discusso questo qui. Io non sono affatto d'accordo, come ho già detto, ho avuto modo già di ribadire sul fatto che si debbano pagare le spese, ma per una serie di ragioni che adesso non staremo qui a ripetere. Così come non sono d'accordo sulla libertà. Io sono un liberale, che vuol dire, anch'io sono liberale, sono libertario, ma in macchina non guidi se non c'hai la patente, per dirne una, insomma, no? Ma nei ristoranti non fumi, ammazzare non ammazzi, rubare non rubi. Perché? Perché ci sono delle limitazioni alla libertà che ce lo impediscono. Gwen Stefani, sì, bravissimi, ovviamente. Breaking Bad non c'è confronto con nessun'altra serie per quanto riguarda la sceneggiatura. Rick e Morty è già stata citata, sì, no, forse no, non oggi. Poi?
Buongiorno Emilio. Ciao. Io i no Green Pass li capisco ancora meno dei Novax. Premesso che anch'io non è che sono proprio a favore dei vaccini, però questo mi sono sentito di doverlo fare. E anche se ho aspettato un po' di tempo me lo so se fatto. Ma questa, chi è bella, contro il Green Pass? Perché
questa, guarda, è una cosa molto molto particolare questa tua. Scusa, ti interrompo Roberto, perché di solito i cosiddetti Novax dicono: io non sono Novax, sono contro questo vaccino. Invece tu hai una posizione diametralmente opposta, tu sei contro i vaccini ma hai fatto questo. Cioè proprio, vabbè, insomma, meglio così. Qual era il manga? Grazie, bravi, buon lavoro. È il manga di cui abbiamo parlato prima, si chiama One Piece, ed è stata venduta al primo posto della classifica dei libri più venduti in Italia l'edizione speciale, il numero 98, appunto, di questo fumetto giapponese One Piece. Poi ancora One Piece verrà prodotto da Netflix, ci scrivono, tra l'altro molto bello, divertente, essendo canoni può darti delucidazioni come il tizio del muro, Ludovico Lamarra, come il tizio del muro, mi sfugge il nome, che faceva e farà Dead Face con Girettaccio. Bene, qual era il manga? Abbiamo già detto. Poi sentiamo ancora, vai.
Buongiorno Radio Rock.
Ciao.
Io invece ho iniziato a vedere la serie TV You. Perché sabato sera, tornando a casa, il vostro collega, che non mi viene mai il nome, non so se Emilio Pappagallo è lui,
sì,
con l'altro ragazzo, hanno cominciato a parlare di questa serie.
Sì. Faccio anche il pomeriggio.
E quindi, da come ne hanno parlato, mi hanno incuriosito, ho detto: vabbè, fammi vedere come comincia. Poi, se mi prende bene, è già sono arrivata la quinta puntata.
Ti sta prendendo. Ottimo, ottimo, siamo molto contenti. Making a Fire era presente nell'ultimo lavoro dei Foo Fighters, intitolato Medicine at Midnight, uscito febbraio scorso e remixato in questo caso da Mark Ronson. Making a Fire, Mark Ronson remix. Anna mi scrive: guarda, quando io ho preso il master in editoria nel 2011, il libro più venduto era Grande Distacco, almeno il quintuplo delle copie vendute rispetto al secondo classificato, Benedetta Parodi. Però che si vendano sempre più fumetti e manga ha senso, ormai il cartaceo è per piacere e lusso rispetto alla lettura elettronica. No, ma poi effettivamente ha senso, perché il fumetto in cartaceo, come dire, ha un valore diverso, no, rispetto magari all'edizione online, al Kindle, ecco. Però se vai a guardare, Anna, i dati, il numero di libri venduti su Kindle, su supporti elettronici, su, insomma, l'ebook in generale, è ancora molto molto basso, quindi non si spiega il fatto che è proprio che forse sono proprio calate le vendite dei libri e sono magari, poi in questo caso ci siamo trovati anche di fronte a un libro che ha venduto molto, come è stato anche per Zero Calcare, quindi diciamo così, manga che ha, fumetto che ha venduto molto, in più un, diciamo, un calo, un abbassamento delle vendite dei libri fa sì che in qualche modo poi si giustifichi il fatto che è andato al primo posto in classifica, come riportato da tutti i principali quotidiani. Però ripeto, sono ancora troppo pochi i libri venduti online, venduti tramite formato ebook, diciamo così, per poter giustificare un calo. E poi credo che ci siano anche quelli forse dentro, no, forse no. Va bene, anche The End of the Fucking World su Netflix è molto bella, assolutamente sì. Sentiamo cosa ci dice Sofia, vai.
Ma io non le definirei limiti, direi più che altro sono delle regole sociali necessarie per vivere all'interno di una società.
Concordo.
Perché la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro. Bene. Quindi non è giusto che tu faccia il cazzo che ti pare se può sì. danneggiare il prossimo.
Bravo Sofia, non ti irritare però, non ti irritare, che la giornata è ancora lunga, ci mancava pure questo, ci scrive qualcun altro di voi. Poi Simone, buongiorno direttore, sempre tema anime Death Note. Secondo Simone, serie molto ben scritta, This Is Us, ci scrive Claudia. E poi la nostra Barbara dice: ma no, scritta meglio per forza How I Met Your Mother, scritta molto molto bene, anche se so che sul finale sono state molte polemiche, anche se da dir la verità insomma era molto complicato trovare il modo di farla finire, una serie come quella. Comunque vai.
Io sono d'accordissimo con The Wire, sì. E soprattutto quella scena che non so se vi ricordate, in cui appunto, parlando proprio di sceneggiatura e di dialoghi, sì. ci sono loro due i protagonisti, i due poliziotti protagonisti, sì. che praticamente per 10 minuti dicono solo cazzo, però con tutti i toni diversi di voce.
È bellissimo.
Su questa scena.
Guarda, The Wire, grazie Miriam. The Wire vi consiglio di recuperarla perché è una serie bellissima. Siamo partiti da là e dalla notizia purtroppo brutta, drammatica, della morte di Michael Williams, Omar Little in The Wire, e da lì però siamo partiti per raccontare The Wire e le altre serie meglio scritte secondo una classifica che ha stilato la rivista Il Post, ma poi voi avete inserito ovviamente le vostre idee, quindi un gioiello è Afterlife, sì, anche quella è scritta molto bene. Comunque vediamo un po'. Sai quanto è facile scaricare un PDF? La pirateria sui libri non è da meno che cinema, per cinema e TV, anche se non dubito che un sacco di gente ormai legga solo Facebook. Guarda, guarda che è aberrante, fateci caso. Ora io non dico che non si debba andare sui social network, per carità, che sono anche utili, però per certe cose, però il tempo che ci ha tolto stare sui social rispetto ad altre cose che potevamo fare nel nostro tempo libero, insomma nei momenti in cui magari ci potevamo concedere anche semplicemente la lettura di una decina di pagine del libro che stavamo portando avanti, no? E quindi anche per me The Wire è un palmo sopra le altre. Tiziano, ma anche True Detective è eccellente. Eh sì, assolutamente.
Siamo partiti da là.
Bene, allora Zero Calcare lo facevano comprare ai ragazzi del liceo, lo facevano comprare ai ragazzi del liceo di mio figlio. Vabbè, insomma, mi sembra una bella iniziativa. Credo che Zero Calcare non abbia bisogno neanche di questo, nel senso che ormai va alla grande, quindi insomma. Bon Jovi con You Give Love a Bad Name, il nostro super classico, l'ultimo per oggi, almeno per quanto mi riguarda. Poi tra pochissimo con Tatiana e Boris, anzi prima con Boris, poi con Tatiana e Boris, poi di nuovo con Tatiana, perché avremo insomma vari incroci oggi di Gagliari in edizione extended sino alle ore 14 con voi, poi alle 14 fino alle 15 con voi Valerio Cesari, dalle 15 alle 17 Valerio Riccardo in Antipop, tra le 17 e le 19 trovate Paolonia Zumo, tra le 19 e le 21 Matteo e Barbara in Tanti Saluti, partito ieri il ritorno di Barbara Venditti a Radio Rock, che molti di voi hanno insomma evidentemente notato e sottolineato nella giornata di oggi. Poi dalle 21 alle 24 non dimentichiamoci di Matteo Strano, i ragazzi di Mandato Zero invece nella notte di Radio Rock tra la mezzanotte e le 2. Allora, si può dire che i libri costano troppo, scrive Matteo? No, non si può dire, o per meglio dire, detta così, Matteo, mi sembra insostenibile come tesi, nel senso che innanzitutto dipende dal libro, perché ci sono dei libri che costano 8 euro, 10 euro, anche meno, e ci sono altri che costano di più, fino ad arrivare ai 15, 18, 20 e anche qualcosina in più, dipende anche poi dalla mole, chiaramente. Ti do una dritta, ti dico, se tu compri per esempio in ebook, i libri costano molto meno, anche fino al, diciamo, mediamente al 50% in meno, ma se compri per esempio un classico in ebook lo paghi 2 euro, quindi i libri costano troppo? No, in linea generale, cioè non è vero, ma aggiungo anche un'altra cosa. Questo qui è un grande, come dire, cos'è che costa troppo e costa poco? Innanzitutto ovviamente va parametrato il tutto alle nostre tasche, alle nostre finanze, no? Ma poi c'è anche un discorso di priorità, cioè se io non credo che tu non esca, che ne so, a mangiare una pizza o non faccia altro tipo di scelte, dipende da quello che per te è più o meno importante nella vita. Magari per me personalmente dici, sai, le camicie costano troppo, mi compro una camicia di meno, ma io sicuramente ai libri non rinuncio, sicuramente al cinema non rinuncio, a farmi un viaggio non rinuncio, poi magari taglio su altre cose perché magari per me è meno importante. E quindi all'interno di un bilancio che può essere piccolo o grande, familiare, insomma, familiare o personale, insomma, credo che le priorità siano molto importanti. Quindi poi nascondersi dietro all'alibi del costa troppo è un modo per non accettare il fatto che magari i libri non sono una tua priorità, forse tua o di chi sostiene questo. Ma Peaky Blinders no, anche Penny Dreadful per me, come intreccia i personaggi della letteratura horror in una Londra molto dark, secondo qualcun altro di voi. Poi ho letto che a breve uscirà How I Met Your Father, chissà se manterranno lo standard. Molto molto pericolosa questa roba qui, molto molto pericolosa, perché di solito quando escono fuori queste cose, diciamo che il rischio è molto, il rischio cazzata è molto elevato. Poi a proposito, ma Giuliano e Silvia sono in ferie o hanno cambiato orario? Allora, Giuliano e Silvia in questo momento sono in ferie. Poi, settimana prossima, vedremo. Allora, sentiremo più che altro. Non dimentichiamo le biblioteche, con un abbonamento di circa 30 euro l'anno di tutti i libri che vuoi, io ne prendo due al mese o più, ci scrive Vale. Sì, è vero, però io mi sono, diciamo, attenuto semplicemente alla... Cioè, ho risposto proprio sulla domanda, i libri costano troppo, no? Poi, è vero, ci sono anche le biblioteche, naturalmente. Parlavo di nuove uscite, sì, no, avevo capito, insomma, avevo intuito. I telefoni direi che costano troppo, considerata anche l'obsolescenza, che i libri costino troppo mi sembra un'esagerazione. Ma anche qua è tutto, Enrico, è tutto relativo, no? Nel senso, dipende poi da quanti soldi uno ha, da quanto è prioritaria quella cosa che sta comprando. C'è chi dice, io lo capisco perfettamente, spendere 1000 euro per uno smartphone è una follia, io mi compro un telefono da 100-200 euro e poi magari spendo per altre cose. Benissimo, rispettabilissimo. C'è chi dice invece, per me è uno strumento importante, ci lavoro, ci faccio le foto, ormai è uno strumento integrato in cui fai lavoro, social, foto, molta della tua vita è là dentro, e quindi si giustifica un acquisto di 1000-1500 euro per quello, tagliando poi su altre cose. Ognuno ha chiaramente la sua classifica di priorità. Io direi di concludere qui, finiamo con gli highlights della giornata stilati dal nostro Gigi Bilancioni, e vi lascio con l'ultima cosa di oggi, poi arriva Boris. Allora, oggi di cosa abbiamo parlato, così riassumiamo per chi non ci avesse sentito e capirà tutto. Ora è 7.51, dritta di Emilio Jessica. Vabbè. 8.05, in Pretty Song c'è dentro di tutto. 8.11, The Wire è la serie preferita di Marione. 8.12, Trapano, ottima serie. Che vuol dire? Vabbè. 8.20, 8.28, serie. 8.39, Marco ha la netta sensazione che l'ultimo degli Iron Maiden sarà un successo. 8.41, in Beautiful si tromba molto. 8.49, Seinfeld è scritta molto bene. Questa però è bello, dà una bellissima, mi scrive una cosa bellissima Sandrone. Io lo chiamerei questo il bilancio di Bilancioni. Bravo, molto bella. devo dire molto bella. 8.54, Emilio è il cruccio di non aver visto ancora la serie di The American. 9.02, differenziare bene i rifiuti. 9.10, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità. 9.13, Mr. Robot, capolavoro assoluto. 9.14, Matteo non sopporta Gramellini. 9.19, WandaVision come Casavianello. 9.21, Emilio non segue la pallacorda. 9.29, registriamo che i manga sono sempre più popolari. 9.30, Roberto ha detto una cosa molto particolare. 9.41, Sofia leggermente irritata. 9.43, Emilio riflette sul fatto che sia aberrante quanto tempo ci rubino i social. 9.50, Boris Tatiana. 9.51, tesi insostenibile di Matteo. Concludiamo con 9.52, teorema delle priorità. Grazie a tutti, l'appuntamento è a domani tra le 7 e le 10. Ciao, e adesso appunto Tatiana e Boris. Prima però, Blink 182, Blame It On My Youth.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.